Il Vangelo di oggi ci offre la parabola del fattore infedele e io volevo farci l'orazione inquadrandolo dal punto di vista questa lettera che ci è arrivata dal Padre a proposito dell'amicizia che dobbiamo avere tra le persone dell'opera e poi anche fuori dell'opera. Lettera che non è ancora apparsa sul sito, ma che tra un pochino ci sarà, così mi hanno detto. Allora, questa parabola del fattore infedele, in realtà io non credo che sia del fattore infedele, cioè recenti così studi, come vi dirò, fanno capire molto meglio che quest'uomo in realtà non è quel doppio disgraziato che sembra. Prima però ce la leggiamo, no? Diceva anche ai discepoli: c'era un uomo ricco che aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non puoi più essere amministratore. L'amministratore disse tra sé: che farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ho forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa fare, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa mia. Chiamò uno per uno i debitori del padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti e scrivi subito 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. È chiaro che se noi leggiamo questa parabola, come si è sempre fatto, con i parametri nostri, quest'uomo è un imbroglione. Ma invece, appunto, vi dicevo che dei recenti studi hanno mostrato come erano i contratti di amministrazione di quell'epoca. E quindi risulta che una possibilità molto concreta è che quest'uomo in realtà, quando dice scrivi 50 invece che 100 e così via, in realtà non sta togliendo 50 al suo padrone, ma sta rinunciando alla sua parte. Cioè, cosa diceva il padrone? Il padrone diceva, e questo tornerebbe anche con tutto quello che si riferisce ai rapporti con i romani, no? Il padrone diceva: tu devi darmi da questo 50, da questo 80, da questo 70, poi tutto quello che riesci a prendere in più è tuo. Quindi questo amministratore dice: io rinuncio alla mia parte ora per poter essere ora istantaneamente, quindi nel tempo presente, per poter essere in futuro aiutato da queste altre persone. Quindi non è per niente un imbroglione, e in realtà per questo Gesù dice: imparate da lui che è una persona furba, non come noi quando diciamo furbo oggi, come oggi intendiamo le persone un po' disoneste, no? Questo è un furbo, uno che riesce a girarsi le cose come vuole lui. Questo non è furbo in quel senso, è furbo nel senso che dice: rinuncio cioè preferisco questo denaro, questi beni che oggi ho, preferisco averli in futuro. Oltretutto, quest'uomo potrebbe anche essere stato accusato ingiustamente, la parabola lascia questa possibilità, no? Questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Vedete che avviene un processo alle sue spalle senza che lui ne sappia nulla. Non è che il padrone lo chiama e gli dice: senti, mi hanno detto questo di te, com'è? No, non fa così. Evidentemente Gesù, quando ha detto tra voi cristiani, quando tu hai un problema con un tuo fratello, vai a parlare con lui innanzitutto, ha fatto così perché anche allora, come succede oggi, tante persone magari ci accusano alle nostre spalle. E chi governa prende delle decisioni verso di noi senza sentirci. E quindi Gesù vuole, anche in questo, vuole instaurare il cristianesimo. Quindi questo povero uomo che viene accusato non è affatto infedele. Pensate, questo sono 2000 anni che viene chiamato il fattore infedele e invece risulta che non è affatto infedele. È una persona accusata ingiustamente e che rinuncia alla propria parte in maniera anche rischiosa, per poi sperando che poi in futuro le persone lo proteggano, no? Partendo dalle proprie debolezze. Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. Non ce la faccio fare questa cosa qua. Facciamo quest'altra cosa. E quindi quando Gesù dice poi alla fine il padrone lodò quell'amministratore disonesto, potrebbe anche essere che questo modo di dire sia semplicemente appunto l'idea che gli era rimasta, no? Ma in ogni caso potrebbe anche essere che quest'uomo fosse stato disonesto, ma in questo gesto sicuramente non è disonesto, perché sennò veramente non si spiega come il padrone dice: ma come fa un padrone a cui togli la metà di quello che deve avere a essere contento? In realtà, quindi, quest'uomo rinuncia alla propria parte. Allora, voi direte: voi adesso, Don Mauro, sono le 7:10 del mattino, ci lasci in pace con queste storie. Invece, fare un'azione sul Vangelo significa anche dire: ma il Vangelo, che cosa, questa situazione, che cosa dice a me oggi? E allora questo lo uniamo a un'esigenza che abbiamo tutti, che è l'esigenza, come ha percepito il padre, e quindi anche se la lettera, ripeto, non l'ho ancora, l'ho vista ma non l'ho ancora letta, no? Magari voi sì, però il padre percepisce che l'opera deve fare un passo in avanti nel valore dell'amicizia. L'altro giorno io sono stato, andando alla Bibbia, sono stato con, faccio amicizia ovviamente con i sacerdoti che sono lì, sono stato a pranzo con uno di loro e vi assicuro che quest'uomo è un uomo che ha vissuto a 70 anni, ha vissuto tutta la vita facendo cose eroiche per gli altri, di grandissima carità. Mi ha portato a casa sua ed è un grandissimo caseggiato, come potrebbe essere la Safi, per dire, dove abitano in due, e mi ha detto con dolore: sono 20 anni che non mangiamo assieme, non facciamo nulla assieme. Non, io l'ho visto perché so quando siamo entrati ha aperto il portone, no? Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che noi, qual è il nostro rischio? Perché Gesù ci dice: ama il prossimo tuo. Perché noi ovviamente abbiamo il rischio di amare molto gli altri, di pensare molto agli altri, di donarci molto agli altri, ma di non riuscire poi a coltivare amicizia tra di noi. E adesso vi prego di non cadere nel tranello di dire: infatti con me qua mi stanno trascurando, le persone non sono amiche mie. Perché, come al solito, quando si parla di carità, scatta sempre questo problema, no? E noi invece dobbiamo, è vero, ciascuno di noi ha mille motivi per dire che non viene amato, però noi dobbiamo cambiare questa cosa, dobbiamo pensare noi agli altri. E dobbiamo fare questo come questo fattore infedele, che non è per niente infedele, pover'uomo, anzi che un sant'uomo. Cioè, vedete, lui non fa discorsi sull'amicizia. Lui cosa fa? Mette le premesse. Perché cosa? Dice. Cioè, fa un ragionamento molto umano. Allora, i figli di questo mondo, dice Gesù, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Domanda. Allora, io quanto investo? Quest'uomo investe sui rapporti, investe sui rapporti. Perché investe? Perché lui rinuncia alla sua parte per dire, vabbè, me la darai più avanti, ti comporterai meglio con me più avanti. Quanto sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua, questo è il suo progetto. Allora, sebbene l'amicizia sia fatta di ideali, sia fatta di tanti progetti, tante cose meravigliose, eccetera, ma io, facciamo il proposito oggi di dire, ma io posso nei rapporti con le altre persone che vivono, diciamo che sono qui dentro in questo momento, ecco, che vivono con me, che abitano con me, quello che sia. Cioè, rinunciare a qualcosa per loro per essere accolta a casa loro, capito? Per essere un domani accolti a casa loro, lo posso fare questo? In maniera furba, cioè, bisogna capire che fare così è essere furbi. Parlavo tempo fa con un signore, un imprenditore italiano, che mi diceva: la miglior guerra vinta è la guerra non fatta. Io non so se voi sapete che da un po' di tempo Sky, chi ha l'abbonamento a Sky, può anche un certo tipo di abbonamento a Sky, non tutti, ma comunque. Può anche guardare Netflix, cioè hanno fatto un accordo Sky e Netflix. Cosa voglio dire? Voglio dire che non ha nessun vantaggio farsi la guerra, non che noi ce la facciamo, per carità, ma non ha, cioè, non essere vincitori, dire ok, eravamo due, mo t'ho fatto fuori, sono io. Brava, ma sei sola, cioè, e quindi qual è il passo in avanti che hai fatto? Eravamo tre, ho fatto fuori due, sono la più forte, bravissima, mo devi remare da sola nella barca, eravate in tre, che ne so, quando Titanic affonda, no? Cioè, sono le scialuppe, mo che fai? Quindi, questo Vangelo di oggi, quindi viene, non è che viene a proposito, nel senso che uno dice oddio, cioè ci facciamo l'orazione e lo applichiamo alla nostra vita. Bisogna provare a dire io, come faccio per rinunciare a qualcosa. Facendomi i conti, ecco, distruggiamo un'altra utopia, cioè l'utopia del pensare, cioè bisogna farsi i conti, bisogna farsi i conti anche nelle relazioni, anche nei rapporti, bisogna farsi i conti. Perché chiaramente una persona, riceve soltanto, sta antipatica. Ragazzi, succede in tutti i centri Opus Dei, cioè se io ogni volta che vado a prendere la macchina la trovo senza benzina, quelli che usano la macchina mi stanno antipatici. C'è poco da fare. Cioè, bisogna mettere benzina nella macchina. E bisogna farlo per farsi voler bene. Adesso io posso fare soltanto le meditazioni, non posso mettere la benzina nella macchina vostra, no? Ma è così che si costruisce. Cioè, non bisogna pensare, oddio, mi sono antipatico, adesso faccio l'esame di coscienza, faccio un proposito, faccio i pensierini. La realtà non è questa. La realtà non è questa. Le cose nel mondo. Gesù cosa ci dice qua? I figli di questo mondo. Attenzione che noi dobbiamo imparare dai figli di questo mondo, eh? Anche perché è l'unico modo per, diciamo così, per portarli a Dio è imparare da loro. Io le persone le posso avvicinare. Se imparo dalle persone, se imparo dalle persone. Quindi, nelle cose piccole, facciamo questo come questo fattore, lo ripeto, questo fattore dice, il mio padrone vuole 50, mi ha dato facoltà, magari in questi casi, sai, loro avevano anche, questi padroni avevano anche della gentaglia violenta, degli uomini che potevano fare un po' come se fossero dei soldati, no? Cioè potevano avere delle persone che facevano la forza bruta. Allora io, grazie a questi lavoranti, grazie a questa gente, posso ottenere oltre i 50 del padrone anche 50 per me, e questo è il modo di essere remunerati. Prenditi quello che riesci. Allora dice, rinuncio a questa seconda cosa. Perché? Perché ho bisogno di crearmi un ambiente attorno di amicizia favorevole. Voi direte, ma che amicizia pelosa. Cominciamo dall'amicizia pelosa. Allora tu pensa, rispetto alle persone del tuo contorno, perché questo sacerdote, ti ripeto, eroico nella carità, io so, però sono 20 anni che non mangiano assieme. Né pranzo né cena, non fanno niente assieme, non pregano assieme, hanno la cappella, non pregano assieme. Allora, bisogna investire. Investire nei rapporti significa, rispetto alle persone che abitano in questa stanza, quindi non pensiamo lontano. So benissimo che ci sono alcune altre persone che sono del nostro centro che non abitano qui, però poi penseremo anche a loro, no? Rispetto a quelle che sto qui, cosa investo di soldi, di tempo, di fatica? Te lo faccio io, te lo faccio io. Te lo faccio. E perché lo faccio? Lo faccio perché così un domani lo farà lei a me. Spero che un domani lo farà lei a me. Certo che metto io la benzina in macchina, spero che un domani anche lei metta benzina. Scusate, ma ho fallito sempre la benzina perché so che è un problema endemico di tutti noi, io per primo, diciamo così, no? Cioè, nel senso che anch'io non la metto, sono tra quelli che non la mettono, quindi devo cercare di metterla, no? O di pagare quelli che. Però, queste piccole cose. Cioè, quello che Gesù ci dice è, ma tu. Hai la vita complicata, sì, ma non avrai la vita complicata perché sei antipatica. E non sarà che sei antipatica perché non fai niente per gli altri. Gli altri che stanno con te. Perché Gesù ci dice che noi dobbiamo amare il prossimo. Chi è il prossimo? Chi mi è prossimo? Chi mi è prossimo? E quindi queste piccole cosette, io ripeto, la lettera del padre non l'ho letta, magari, ma non l'ho letta perché non, proprio no, l'ho vista, ma non ho avuto la possibilità di prenderla in mano, no? Però, quindi magari poi ciascuno se la legge, si trova le proprie cosette, però il Vangelo sicuramente va bene a tutti, ecco. Partiamo da questa cosa. Pensa come cambierebbe la vita, se facessimo tutto così. Adesso scusate, non per fare un esempio calcistico, ma così per fare un esempio sportivo che riguarda anche il calcio, visto che ormai il calcio è amatissimo anche dalle donne che lo praticano quasi come gli uomini, le squadre che vincono sono le squadre nelle quali ci si aiuta. Ci si aiuta in che senso? Che si fa in modo che chi sa fare la cosa migliore faccia quella. Non lo si mette in situazioni di fare la cosa peggiore. È chiaro che se Ronaldo gli faccio fare il portiere e a Buffon gli faccio fare il centravanti, non funziona. Fanno tutti e due una figuraccia. E la squadra perde. E la squadra perde. Quindi io devo scegliere il meglio di ciascuno e fare. Questa è la capacità dell'allenatore, no? Ma i giocatori devono saperla questa cosa, cioè devono sapere, io se faccio la mia funzione. Per cui magari a volte oggi come oggi sono tante competizioni, non posso giocare tutte le partite tutto il tempo. Quindi do il meglio di me giocando 50 minuti e ne abbiamo vantaggio tutti, ne abbiamo vantaggio tutti. Quindi io rinuncio, faccio certe azioni, operazioni lungo il campo che magari. Perché sono quelle che so fare meglio e perché tolgo i problemi agli altri che li tolgono a me. Guardate che Gesù sta dicendo questa cosa con la parabola di oggi, eh? Noi siamo abituati a far diventare il Vangelo qualcosa di sacro, e ovviamente è qualcosa di sacro, ma come vedete il Vangelo è qualcosa di molto profano. Cioè questa parabola qua potrebbe essere, se voi, noi la potrebbe essere cronaca. Politica, cronaca, non so, giudiziaria, cronaca normale di un giornale di oggi, se applichiamo i parametri. È bellissimo il Vangelo è la vita normale. L'altro giorno il Papa è andato alle catacombe di Santa Priscilla e gli è scappato un po' una sciocchezzina, no? Perché ha detto, parlando a braccio, qui dove i martiri si rifugiavano, questo lo pensano tutti perché Ben-Hur e compagni fanno pensare questo. È una sciocchezza perché in realtà le catacombe non erano i posti dove vivevano i cristiani, le catacombe erano i cimiteri, infatti c'è anche il 2 novembre, erano semplicemente i cimiteri. Quindi oltretutto voi pensate se uno è perseguitato, vanno tutti nelle catacombe, mica erano segreti, ma perché nasce? Chi le aveva scoperti nell'Ottocento, le catacombe? Ma all'epoca erano notissime, no? I cristiani vivevano nel mondo normale. Facevano la messa, mica la facevano nelle catacombe la messa. Sì, potevano farla come all'epoca capitale, fare una messa al cimitero, ma. Quindi, ecco, questa parabola, anche tutti, adesso faremo tanti discorsi sull'amicizia, perché la lettera sull'amicizia, ma diventa, ho messo benzina in macchina. Traduce, boom, ho messo, questo vuol dire, ho messo, persone non mi vogliono bene, persone, oddio, mi dimenticano, ho messo la benzina in macchina, questo è il punto. Perché se metto la benzina in macchina, un domani qualcuno la metterà nella mia di macchina, la benzina. Bisogna essere furbi. Se invece una persona si trova che è antipatica, che è isolata, oddio, tutti c'erano con me. Come mai? Risposta. La metti la benzina in macchina? Cioè, fai qualcosa tu per gli altri, rinunci tu a qualcosa per gli altri, perché questo innesca un meccanismo per cui gli altri poi faranno qualcosa per te. E questo è quello che fa vincere tutti. Ecco, a te ti fa vincere nella tua vita. Bene, allora abbiamo fatto 25 minuti, mancano 5 minuti alla fine della nostra orazione. Chiediamo alla Madonna che questi sicuramente erano state delle ispirazioni, scusate se ho parlato in termini molto semplici, ma insomma, delle ispirazioni che noi dobbiamo far diventare poi dei propositi concreti.